Allora, ultimo testo invece su questo percorso che richiamo il titolo iniziale, Solo un Dio ci può salvare la vita, la fede e l'incontro, no? Questo percorso che abbiamo cercato di fare nello scoprire una specie di logica degli incontri in generale e di logica degli incontri di Gesù il Cristo in modo particolare, no? Quasi a tentare di disegnare un contorno, seppure molto delicato, dell'esperienza della fede, cioè di questa esperienza profonda che fonda, scusate il gioco di parole, che rende solida la possibilità di tentare più o meno di essere credenti, e che è l'esperienza dell'incontro con il Signore, no? Alla fine del percorso, una delle cose che vorrei dire, che dico anche poi alla fine di nuovo, ma è che una delle cose su cui io sarei molto felice se così fosse andata, è smontare questa idea che l'esperienza dell'incontro col Signore è una specie di vaga esperienza sentimentale interiore, no? Io incontro il Signore come se fosse un dato impalpabile, molto che ognuno fa nel chiuso del suo cuore, no? E mi piacerebbe che invece questi testi ci avessero aiutato a ricostruire degli elementi che non sono mai oggettivi nel senso di materiali, no? Di scientifici, ma non sono mai nemmeno solo interiori, vaghi, poetici o sentimentali, no? Ma di elementi della vita che in qualche modo costruiscono l'esperienza, quello che noi chiamiamo normalmente l'esperienza del Signore. Forse se vi capiterà o avrete voglia di rileggerlo, di risentire il commento a questi testi, di ripercorrerlo, questo potrebbe essere una buona chiave di lettura a posteriori, cioè veramente l'incontro con il Signore, quando diciamo l'esperienza credente si basa sull'avere incontrato il Signore Gesù. Non facciamo un'affermazione né generica, né teorica, né sentimental, psicologico, emotiva, ma diciamo con una frase sintetica, come fanno gli apostoli negli scritti evangelici, con un kerygma, diciamo un pezzo dell'esperienza della vita. E non è vero la menzogna che oggi spessissimo si dice, che e beh, ma la vita non si può racchiudere dentro le parole, no? Sì, è vero che non si può racchiudere totalmente, ma è altrettanto vero che si possono dire però alcune cose, no? Allora, lo sforzo del percorso di questi testi, facendoci guidare dal Vangelo di Giovanni, che ha al suo centro questo tema dell'incontro, ci dovrebbe aver aiutato un po' a definire un profilo che certo rimane tenue, rimane non scientifico, rimane non assoluto, ma va in questa direzione. Oggi ho particolarmente la sensazione di non riuscire a spiegarmi, quindi reagite con le facce, che così mi rendo conto se mi spiego o non mi spiego. Dunque, qual è come dire, l'ultimo passo di questa faccenda, no? Per dirla con la chiave moralistica che capiamo tutti, ma che vorrei poi abbandonare immediatamente, ma per spiegarci, come dice l'Evangelo, vi riconosceranno dei frutti, no? Cioè, l'ultimo passaggio è, che se un incontro accade, qualcosa si deve vedere. Per secoli qualcosa deve succedere in noi. Per secoli, negli ultimi 3-4 secoli, quello che si è pensato era che se l'incontro con il Signore davvero accadeva, uno diventava più buono. Cioè si faceva una lettura di tipo tendenzialmente moralistico della faccenda, no? Noi fortunatamente non usiamo più questo criterio, o perlomeno non ci soddisfa più questo criterio, no? Perché sarebbe come dire che se uno è innamorato, allora è felice. Sì, è vero, ma anche no, non è vero, cioè uno può avere dei guai e essere anche molto triste, anche se è innamorato, e anche se quell'amore che vive è vero, no? Perché poi a 15 anni uno si ubriaca del proprio essere innamorato, ma da adulto la vita c'è, no? E e c'è che uno si è innamorato, che uno non si è innamorato, cioè, e ci sono le cose, le fatiche, i dolori, no? Quindi uno può essere anche molto infelice in alcuni passaggi e non per questo non essere veramente dentro un amore, no? Allora è vero, no? Se uno incontra davvero il Signore dovrebbe progressivamente assumere uno sguardo di misericordia su sé e sul mondo, soprattutto sui poveri. E dunque alla lunga si dovrebbe vedere che uno diventa un po' più buono. Però, come dire, alla lunga è in una tirare le somme che si può fare solo alla fine della vita, non sui singoli comportamenti, no? E dunque, che cosa invece dobbiamo cercare nello svolgersi della storia? Questa è la domanda, no? Il titolo che avevamo messo era banale, un po' citazione di Lenin, che fare? Cioè, se un incontro avviene, che cosa c'è da fare? Allora, negli ultimi 40 anni abbiamo spesso detto no al moralismo, no all'efficientismo, solo al fare, una questione di essere, di cambiamento interiore, no a questo, no a quello, e alla fine abbiamo ridotto questo incontro a una specie di sensazione soggettiva, di intenzione interiore, no? Se io incontro il Signore, beh, io guardo le cose con degli altri occhi. Cioè, che cosa vuol dire, no? Allora, io credo che questo è troppo poco, che è giusto cautelarsi contro i rischi, cautelarsi contro il moralismo, cautelarsi contro l'efficientismo, pensare che, appunto, che 2 più 2 faccia sempre 4 immediatamente, dopo aver incontrato il Signore divento più buono e tutti riconoscono che io sono più buono. No, non funziona così. Ma detti questi rischi dobbiamo pur dire qualcosa, cioè provare a dire che cosa si vede di ciò che anche facciamo, non solo che cosa sentiamo. Riesco un po'. Allora, da questo punto di vista ho scelto un testo che è il capitolo 1 del Libro degli Atti, i primi 11 versetti, proprio un testo iniziale, il testo iniziale del capitolo degli Atti, del Libro degli Atti, che è un testo apparentemente quasi tecnico, una specie di riassunto, dal punto di vista del genere letterario si chiama sommario, e che è un testo tra l'altro composito, che ha una storia testuale strana, i pezzi sono aggiunti, è stato più volte rimaneggiato, eccetera. Perché effettivamente, secondo me, rispondendo esattamente alla domanda che fare, non è lineare, no? Cioè, quando gli evangelisti raccontano dell'esperienza stravolgente della risurrezione del Signore, sono sotto l'impressione di questa esperienza che gli è stata data da altrove, e dunque sgorga un racconto, un'immagine letteraria che ha una sua unitarietà, che è un quadro, no? Perché in qualche modo è come se io fossi stato messo di fronte a qualcosa che ho visto. Quando devono provarsi a dire che fare, bisogna pensarla, non tutte le idee ti vengono insieme, no? Poi la scrivi, poi dici no, però qua manca un pezzo, no? Aggiungi qualcosa, e il testo è molto più faticoso, è meno costruito come un affresco, no? Dice così, lo leggo come al solito: nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Probabilmente, se fosse dipeso da noi, qui sarebbe finito, cioè due versetti, perché noi abbiamo l'idea che se io devo raccontare, ti racconto cosa è successo, appunto. E qui l'hanno detto: Gesù ha fatto, ha insegnato, ha dato istruzioni, poi è sceso al cielo. Fine. C'è un piccolo problema: nessuno vive di descrizioni, non ci nutre la vita la descrizione. E giustamente allora, qui il testo prosegue e dice: egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. E qui c'è una piccola seconda unità del testo. Descrizione degli eventi. Di quegli eventi se ne piglia uno, che è la risurrezione. e si fa una specie di zoom, si allarga e si racconta una scena molto particolare. Gesù seduto a tavola che dice una cosa in risposta a una domanda precisa. Attendere che la promessa del Padre si compia, che non è una domanda qualsiasi, è quando è che torneranno i conti? Sì, vabbè, detto, insegnato, fatto, e adesso cosa succede? Che è la nostra domanda. E c'è una risposta specifica data a tavola dal risorto, quindi questa è la scena. Terza unità del testo, così venutisi a trovare insieme gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. E questa è la terza piccola unità del testo, e cioè la domanda implicita viene esplicitata: è questo il tempo? E c'è ancora una risposta. Due unità su quattro sono dedicate alla nostra domanda, cioè mo che adesso succede? Che dobbiamo fare? No? Non solo, ma poiché i Vangeli normalmente sono costruiti a prova di stupidi, casomai non avessero capito, l'Evangelista aggiunge la quarta unità, che senza discorsi, ma di nuovo con un'azione, con un racconto, ridice esattamente la stessa cosa. E dice così: Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui lo avete visto andare in cielo. E quindi, quarto elemento. Allora, il riassunto, la domanda implicita, la domanda esplicita, il fatto. Questo è un po' la struttura del testo, che come spero si vede, è un testo così, abbastanza lineare come costruzione, no? Boh. Va bene, commento un po', poi provo a tirare le fila in fondo, vediamo se mi riesce. Nel mio primo libro ho già trattato Teofilo, questo versetto è sempre citato tutte le volte che si parla di tradizione, di trasmissione della fede, perché è chiaro che questo libro presuppone, al di là della sua materialità, un dialogo che è iniziato e che continua. Questo è il secondo libro, ce n'è uno primo, tradizionalmente il Vangelo di Luca, di cui questo è, diciamo, il seguito, la seconda parte. C'è questo Teofilo di cui non sappiamo niente se non che compare qui. Non sappiamo perché diavolo Luca gli indirizza questa cosa, non sappiamo se è un personaggio reale o un nome scelto come Teofilo, amante di Dio vuol dire questo nome, quindi come indicativo di tutti coloro che hanno un desiderio circa Dio, e così via, non sappiamo, ma non è così importante, perché quello che questo versetto ci dice è il dialogo circa l'esperienza della fede comincia sempre a metà, c'è sempre un prima, non comincia mai dall'inizio. Quando dialoghiamo tra di noi rispetto a questa esperienza, non possiamo mai dire questa è pagina 1, è sempre il secondo libro. Perché c'è sempre qualcosa che è una premessa, che è un pregiudizio, qualcosa che abbiamo ricevuto, che non ci siamo dati da soli, che non abbiamo pensato noi, che non abbiamo inventato oggi. Cosa voglio dire? Tutte le volte che pensando alla vostra esperienza di incontro col Signore vi viene in mente che siete i primi ad aver pensato quella cosa lì, o che avete capito qual è la soluzione e nessuno l'aveva mai capita prima, ok, eccetera, eccetera, ok, la storia comincia quel giorno, la chiesa comincia quel giorno, la soluzione ai problemi comincia quel giorno, e così via, diffidate, c'è sempre qualcosa che non funziona. siamo sempre dei secondogeniti, non solo perché teologicamente il primogenito è uno solo, ma perché storicamente nella nostra esperienza di incontro, l'incontro non nasce mai dal nulla, nessuno si dà la propria fede da sé. Questo incontro immediato, senza mediazione tra noi e il Signore, ha sempre alle sue spalle un incontro mediato. Che sia una nonna che ci ha insegnato a fare il segno di croce quando avevamo 3 anni, un catechista che ci ha spiegato qualcosa per la prima comunione, un animatore, un viceparroco, che sia qualsiasi di queste cose, compreso che sia un amico che non gliene fregava niente delle cose di fede, che però si è posto con noi in un modo tale che a noi ci ha fatto venire in mente che Dio esisteva e gli angeli pure. Siamo sempre al secondo capitolo. Nessuno di noi scrive il primo capitolo. Guardate che questo è un primo ma fondamentale criterio circa il che fare. La prima cosa da fare è non credersi mai di essere al primo capitolo. Non credere mai di essere l'origine, il punto di partenza, la pagina 1. Spero di essere stata sufficientemente chiara, perché questo è proprio quello che ci viene dato come elemento di partenza. Quando Gesù ha fatto la sua parte, la prima cosa che tocca a noi è dire c'era un primo libro e noi ne siamo un secondo. E ribadisco, per motivi teologici, perché il primogenito è Gesù. Cioè, perché questo innanzitutto è il modo per riconoscere che solo Dio è un universale, che solo Dio inizia, è creatore, se volete, ve lo sto dicendo con le parole del catechismo, ma è una cosa molto concreta, no? E che noi siamo sempre figli adottati, no? Secondogeniti, creature. Parziali, un pezzo di. E che cosa abbiamo detto nel primo libro? Che cosa Luca ci ha detto nel primo libro? L'autore di Luca e Atti ci ha detto nel primo libro? Ciò che Gesù fece e insegnò dal principio. Anche qui la scelta di questa coppia di verbi non è da poco. Noi sempre pensiamo che il problema della fede sia ciò che Gesù ha insegnato. Al massimo, se siamo molto concreti, ciò che Gesù ci ha insegnato a fare. Se noi che facciamo? Invece, ciò che Gesù fece e insegnò, è Gesù che fa. Questo è un tema, ancora una volta, fondamentale. Ciò che noi crediamo non è una dottrina, va bene. Non è un insegnamento morale, ok? Non è un fatto di opinioni o come si dice oggi, di valori o di principi. Ma ciò che Gesù ha fatto e insegnato. E quando Luca deve fare dei riassunti nel corso del Vangelo su ciò che Gesù ha fatto, dice: passò beneficando, guarendo e nutrendo. Fin dal principio, fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelto nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Anche qui le istruzioni si danno agli apostoli. Luca è uno degli evangelisti che fa una grande distinzione tra gli apostoli e la folla. Gli apostoli sono i funzionari della ditta, eh? Gli vengono spiegate le cose, devono fare delle robe, devono far funzionare tutto, no? La folla nel 90% dei casi viene nutrita, alla folla si insegna, la folla viene guarita, accolta, si raccolgono le sue esigenze. No? E negli ultimi 2 secoli noi abbiamo radicalmente identificato l'esperienza della fede con l'esperienza degli apostoli, per una serie di questioni culturali legate all'appartenenza, all'ideologia, bla bla bla, insomma, non è questo il luogo, ma abbiamo sovrapposto l'esperienza dell'apostolo con l'esperienza dell'incontro con il Signore, no? Invece in realtà in ognuno delle nostre vite ci sono tanti livelli di incontro con il Signore, no? Ma il livello primario è quello della folla. Innanzitutto noi siamo accolti, nutriti, perdonati, ci vengono insegnate delle cose e siamo rimandati alla nostra vita. questa prima unità, come dire, disegna quasi il contenitore, no, dell'esperienza della fede, i paletti fondamentali, e anche il suo profilo di umiltà. Siamo secondi, siamo una folla affamata e che ha bisogno di essere accolta, e siamo a bocca aperta come dei bambini di fronte a ciò che Gesù ha fatto e insegnato. Come dire, essenziale, no? Secondo momento del testo, zoom su questa faccenda. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Vivo dopo la sua passione. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione. Questo è l'elemento, noi lo chiameremo di frattura. Nella prima unità Gesù può essere un qualsiasi rabbi, che insegna. Già sul fare sposta un po', no? È più che un rabbi, fa. O meglio, come dicono gli altri evangelisti, parla con autorità. Parla con autorità vuol dire parla con la stessa parola creatrice di Dio che dice sia la luce e la luce fu, cioè una parola che fa, che rende reale ciò che dice, che non è già cosa da ogni maestro. Ma qui si introduce una frattura radicale, anche qui detta con questo tono umile ma bellissimo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione. E la parola chiave è vivo, no? La questione è la vita, che certo qui è il superamento della morte in croce di Gesù, ma il correlativo in questa frase di vivo non è morto dopo la sua morte, ma dopo la sua passione. Si mostrò vivo dopo la sua passione. Quello che Luca ci sta dicendo è che nessuno di noi può autonomamente risorgere dai morti, ma possiamo essere vivi dopo le nostre passioni. Quello che si vede nella storia è sei capace di essere vivo dopo la tua passione, qualsiasi essa sia. Con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Questo è, come dire, ancora una volta un'aggiunta, no? Non parla di sé, della sua morte e della sua resurrezione, ma parla del regno di Dio. Il contenuto, il tema, è la questione, noi oggi diremmo, di una nuova creazione, diremmo in termini teologici. Cioè, Luca qui ci sta in tutti i modi orientando, lo dico con uno slogan così faccio in fretta e spero che mi spiego, a non fare pensieri religiosi su Gesù. Ci sta storcendo perché il che fare corrisponda alla vita com'è, al mondo come dovrebbe essere, al mondo secondo il regno di Dio. La questione non è un pensiero pio, devoto, non è che se uno ha incontrato il Signore, allora diventa molto religioso. Ma se uno ha incontrato il Signore, è vivo dopo le proprie passioni, dentro le proprie passioni, e si occupa del regno di Dio, non si occupa solo di sé. E poi c'è in questa seconda unità una piccola costruzione, come dire, su tre elementi, no? Un luogo, una promessa e un battesimo. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Quella disse che avete udito da me, sarete battezzati nello Spirito Santo. Questo piccolo disegno è la trasposizione nettissima dell'ultimo capitolo del Vangelo di Luca che abbiamo sentito domenica, quello dei discepoli di Emmaus. C'è la tavola, c'è c'è la promessa del padre, che è l'ascolto delle scritture, eccetera, nel testo di Amos, e c'è il battesimo nello Spirito Santo, cioè questo è il disegno della Chiesa, non della Chiesa nella sua forma istituzionale, eccetera, eccetera, ma la tavola dell'Eucaristia, siamo uniti dall'Eucaristia, siamo uniti da una promessa, e per questo non ce ne andiamo da Gerusalemme. E i discepoli torneranno di corsa a Gerusalemme nella notte. E quella promessa è la promessa del battesimo nello Spirito Santo, cioè della, lo dico in termini tecnici, della trasformazione del nostro statuto ontologico, cioè del diventare figli adottivi, o se volete. Di ritrovare nello spirito una libertà rispetto alla nostra stessa vita che non sarebbe data dalle premesse della nostra vita. Questo in termini esistenziali, è sempre la stessa cosa, eh? Cioè, sembra lo stesso contenuto detto con registri diversi. Che cosa vuol dire il battesimo nello Spirito Santo? Non è mica il dato giuridico semplicemente dell'atto di essere battezzati. Certo, quello è il luogo liturgico dove noi celebriamo quella cosa lì, ma qual è il mistero che celebriamo? Che nella morte e risurrezione del Signore noi sperimentiamo una libertà rispetto alla nostra stessa vita che ci consegna una eccedenza, ne abbiamo parlato più volte, no? Cioè, poiché siamo battezzati, noi mettiamo il desiderio della nostra stessa vita o della vita del piccolo che affidiamo a Dio, il desiderio di una vita piena, di una vita amata, di una vita sana, di una vita felice, una vita che compie le aspettative, lo mettiamo nelle mani di colui che è il solo che può compiere quell'aspettativa. L'abbiamo detto più volte, no? Cioè, nel battesimo noi ci appoggiamo su quel pezzo della nostra vita che non è in nostro potere gestire. Perché siamo convinti che quel pezzo sta in mano a Dio e dunque sarà un pezzo benedetto. Più volte scherzando abbiamo detto il sacramento è il meglio deve ancora venire. E riguardo al battesimo, il sacramento è il meglio deve ancora venire sulla totalità della nostra vita, no? Per questo il segno del nome, per questo il segno dell'acqua, del lavacro, cioè nell'Eucaristia il cibo, nella unzione degli infermi e la malattia, nel battesimo è proprio la totalità, ci danno un nome, ci dicono chi siamo. Cioè, questa piccola seconda unità ci dice, attenzione, la prima faccenda è un'eccedenza. La prima cosa che si deve vedere, la prima cosa da fare è costruire la propria vita su un'eccedenza, che è l'eccedenza della Chiesa. Sul pezzo che non governo, sul pezzo che ricevo. Mi sto allungando troppo. Seconda unità, cioè terza, ma seconda delle tre finali, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, questo è il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ed egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, ma avrete forza, mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra. Anche qui gli elementi che tornano, spero che ormai a forza di sentire cominciate a vederli quasi da soli, no? Sono enormi, no? La domanda è: allora, ci siamo? Concludiamo? Risolviamo? Il nostro problema rispetto a qualsiasi realtà è sempre una soluzione, una risposta, una, lo chiamiamo in tanti modi, ma è questo il tempo? Siamo arrivati? Vediamo cosa succede? E la risposta di Gesù è: non spetta a voi conoscere i tempi, ma avrete forza per essere testimoni fino agli estremi confini della terra. Quattro elementi. Primo, non è la vostra competenza. Il tempo non è nelle vostre mani, no? Ma questo non vuol dire che non avete niente. Buoni e zitti perché non spetta a voi. Avrete forza. E questo versetto è incredibile. Avrete forza. Che altro aggiungere? Non so come dire. Cioè, mi sembra talmente visibile questa faccenda, no? Non sappiamo, non si dice avrete risposte, né avrete spiegazioni, né capirete, ma avrete la forza necessaria per sopportare di stare senza una spiegazione, di non sapere se il tempo è compiuto, per avere fiato per arrivare fino a quando i tempi si compieranno. Ancora una volta, questo è un altro modo per dire che siamo secondi, no? Che non è il primo capitolo, cioè. Non sappiamo quanto bisogna tenere duro, però sappiamo che avremo tutta la forza che serve per tenere duro fin quando bisognerà tenere duro. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, mi sarete testimoni. Forza per che cosa? Per essere testimoni di che? Allora, poiché sono le 4:20, faccio una cosa breve, no? L'idea della testimonianza è un'idea molto strana, no? Perché, perché per noi la testimonianza ci pone sempre il problema tra integralismo, rispetto, tolleranza, no? Cioè, cosa faccio? Vado lì e gli dico, ma no, non hai capito niente, i cristiani ragionano così. No, non sta carino dire a uno che non ha capito. Però cosa faccio? Lo sto sempre zitto, lascio che faccia. No, non sta carino, dobbiamo essere testimoni. È un po' un groviglio, no? Perché appunto tutta questa difficoltà nasce dall'esserci centrati, la prima questione di inizio, tutto sul dire, sui concetti, no? Cioè, se il problema è idee, c'è un'idea vera e le altre sono false, c'è un'idea giusta e le altre sono sbagliate. Se il problema è le soluzioni, è come in matematica, c'è una sola soluzione giusta a un problema. Peccato che non è così la questione, che la vita è più complessa, ma soprattutto che l'incontro con il Signore è molto più complesso. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se non fosse così ve l'avrei detto, fanno dire a Gesù gli evangelisti. E cioè una soluzione è giusta, anche un'altra è anche giusta, e poi c'è una terza che è anche giusta. Sono diverse tra di loro? Sì, sono tutte giuste, sì. Perché la vita è complicata. Perché. Che cos'è un matrimonio giusto? In genere possiamo solo dire che cos'è un matrimonio che si scassa e che è scassato. Poi ci sono tanti modi di essere una famiglia, di volersi bene. Qual è il modo giusto di voler bene? A saperlo, nel senso che ci sono mille modi di volersi bene e uno ha sempre il dubbio che non sia abbastanza comunque. Riesco un po' a spiegarmi. Allora, è chiaro, nel campo delle teorie, se una teoria è giusta, il suo contrario è sbagliato. Nel campo di volersi bene, se un modo di volersi bene è giusto, forse anche il suo contrario è giusto. Cioè, quei discorsi, bisogna dirsi sempre la verità. Oppure, no, non bisogna dire proprio tutto, tutto, ci sono alcune bugie che sono necessarie. Oppure, e così via, no? Consigli da Grazia Annabella, la rivista femminile. Sono tutti veri e tutti falsi, nel senso che. Bisogna dire sempre la verità, tendenzialmente sì, soprattutto con chi per esempio considera la verità così decisiva che si sentirebbe ferito e tradito da una menzogna. Poi ci sono tante volte in cui preferiamo non sapere, se uno non mi dice la verità è meglio, perché io preferisco proprio non sapere, mi fai una carità se non mi dice la verità. Non so come dire, ma questo lo puoi sapere solo dentro, no? Allora, essere testimoni, dunque, sta dalla parte della vita, non dei concetti. E dunque, qual è il contenuto? Cioè, che cosa testimoniamo? Allora, noi non testimoniamo una soluzione, un'ideologia o un prodotto a scapito di un altro, ma noi testimoniamo che ciò che è accaduto a noi, poiché Dio è grande, non può non accadere anche a te. E ciò che è accaduto a noi è che Dio ha benedetto la nostra vita e l'ha fatta fiorire. E che tu ci creda o no, che tu ci speri o no, che tu abbia perso ogni fiducia nel fatto che la tua vita possa ancora fiorire, poiché Dio è buono ed è grande, ciò che è accaduto a me non si vede perché non dovrebbe accadere anche a te. E testimoniare questo significa rimanere lì a far fiducia sulla possibilità di fioritura della vita di un altro quando lui stesso non ci crede più. E non è faccenda così da poco. In questo senso, fino a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra, non è solo un'indicazione geografica, no? Come come per molti secoli abbiamo pensato, no? È come dire, la crisi del 1200, no? Quando i cristiani avevano esaurito il mondo allora conosciuto, hanno detto cavolo, e adesso a chi dobbiamo testimoniare, no? Allora pigliamocela con gli eretici, cioè, perché sono gli unici che gliel'abbiamo già testimoniato, però testoni, mo li secchiamo duri, no? Crociati, eccetera, eccetera. E poi Dio ovviamente ha scombinato tutte le carte in tavola e con l'inizio dei grandi viaggi nel 1400 dice no, non avete finito, c'è ancora un sacco di roba, no? Le Americhe, l'Asia. Allora uno ricomincia a cercare gli estremi confini della terra. Ecco, il problema non è solo geografico, no? Forse oggi abbiamo raggiunto gli estremi confini della terra, forse. Ma la questione è, come dire, in lungo, in largo e in profondità, no? Nella totalità di ogni vita che può avere ogni fioritura possibile. Testimoniare la fiducia che Dio farà fiorire qualsiasi pezzo di qualsiasi vita secondo la propria fioritura possibile. Allora, il primo di questi tre elementi metteva in luce questo tema di eccedenza, no? Di appoggiarsi su ciò che sporge. Questo secondo ci dice di una pratica, no? Non nel senso di pratica religiosa, di andare molto a messo, di dire molti rosari, e nemmeno nel senso moralistico di concretizzare, essere coerenti, applicare, no? Ma ci dice di una pratica perché accettare e vivere che non spetta a noi conoscere i tempi, esercitare la forza che ci è data per tenere duro, per tenere la posizione che si occupa, non so come dire, il massimo livello di felicità possibile della propria esistenza, non arretrare nemmeno di un passo rispetto al massimo livello della possibilità di felicità della propria esistenza. Ci va forza. E testimoniare che questo è per ognuno fino agli estremi confini della terra. Queste non sono chiacchiere, eh? Questo è un agire l'esistente e l'esistenza. Sant'Ignazio dice negli esercizi che nel tempo della desolazione, cioè quando uno è confuso, triste, addolorato, non deve prendere nessuna decisione, perché la desolazione è pessima consigliera. Ma una decisione la deve prendere, non arretrare, cioè non mollare il posto che ha, finché non capisce verso dove andare, uno deve piantarsi sui piedi e tenere quel posto lì. Che vuol dire le mille cose che ciascuno di noi fa nella sua esistenza, no? Ma che pigliano tutto un altro suono, no? Lavorare, cucinare, mangiare, parlare, avere cura di coloro che amiamo. Ascoltare tutto quello che facciamo normalmente, no? Forse fino all'ultimo giorno non sapremo in che direzione dobbiamo andare perché non spetta a noi conoscere i tempi, eh? Forse non avremo questo attimo di visione come ad alcuni santi è dato, di intuire il carisma della loro vita, no? E di dire, cavolo, questo devo fare per servire il Signore. Forse questo ci sarà dato solo nell'ultimo giorno. Perché i tempi non spettano a noi, ma avremo la forza di tenere i piedi piantati nella vita in cui siamo e di non arretrare sul livello massimo di felicità possibile, di fioritura possibile, di benedizione e di misericordia possibile di quella vita lì. E di testimoniare a tutti coloro che incontriamo che se per me questo è possibile, se ho la forza di non arretrare e di benedire. Questo accadrà a chiunque, perché Dio non fa differenza di persone. Un'eccedenza, una pratica. Ultimo nucleo, detto questo, fu elevato in alto. C'è questa immagine bella, no? Che credo in tanti amiamo, no? Degli apostoli che restano col naso per aria come degli imbecilli. A guardare, qui la citazione dell'Antico Testamento, una nube che copre lo splendore, no? È la nube che guidava gli ebrei, li copriva, gli faceva ombra nel cammino nel deserto, no? La storia è la grande traversata del deserto, i 40 anni dalla schiavitù alla terra promessa, no? E una nube ci guida, ci copre, no? Una nuvola come tappeto, dice il testo ebraico, no? come tappeto sopra le loro teste, perché nel deserto col sole a picco fa carino quel filo d'ombra, no? Allora c'è questa nube che copre lo splendore di Gesù elevato sotto i loro occhi, ma come tutte le nubi fa ombra, ci è grata, è un segno, è un segnale, ma anche oscura, no? Non vediamo più che cosa c'è dietro. Perché la vita funziona così? Ogni grazia è anche un po' una disgrazia, no? Ogni dono è anche un costo, ciò che mostra anche nasconde. E gli apostoli stanno lì come degli scemi a guardare la nuvola e appaiono due uomini in bianche vesti, cioè della serie Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Ma non ci avete proprio niente da fare? Cioè, perché rimanete proiettati su ciò che è stato? Il Signore è venuto, ha beneficato, ha insegnato, è risorto, ha detto, se n'è andato. Tornerà un giorno. Per questo per secoli i cristiani hanno interpretato, come dire, il tempo della storia fino a sminuirlo radicalmente come un tempo, una valle di lacrime, un tempo di passaggio, una realtà non del tutto vera, no? La vera vita, il riposo, la pace, guarda, tutti i termini che si attribuiscono al dopo la morte, alla fine della storia, sono tutti termini di benedizione, no? Perché in fondo era chiaro ai cristiani che qua era tosta. Noi giustamente abbiamo detto, beh, adesso, no? Sminuiamo troppo così male la storia è il luogo, il tempo che ci è dato per imparare tutto questo, no? Per frequentare Dio, il nostro fidanzamento, che è sempre un tempo glorioso, un tempo magico e un po' romantico, no? Poi il matrimonio diventa più ordinario, ma il fidanzamento c'ha questi aspetti un po' così, no? Dunque la storia c'ha degli aspetti belli, no? Vero, è tutto vero, ma anche qui non dobbiamo dimenticarci che per contrastare un rischio caschiamo nell'altro, no? E in fondo immaginare che vabbè, cosa succede dopo la morte mi interessa poco, perché vabbè, c'è qualcosa da sapere, no? Poi si dà delle nuvole, delle arpe per tutta l'eternità, cioè una noia mortale. Invece no, no? Ha ragione Bonhoeffer quando dice il vero cristiano ama la meta e ama la terra, la strada che lo porta alla meta, no? La storia è questa strada che ci porta alla meta, ci riporta a casa e dunque la amiamo, no? Ogni passo ci è grato e ogni passo è un'occasione perché il viaggio non è solo un tempo di spostamento, il viaggio è già parte della vacanza, cioè è già l'aria di casa, no? Ma contemporaneamente di riposarsi non se ne parla, adesso bisogna camminare, poi dopo quando si arriva ci si riposa, no? Ma adesso è la strada, non è ancora la casa. Allora, le due cose bisogna amarle entrambe, ma anche ricordarsi della loro differenza. E qui, appunto, gli dicono: bene, tornerà un giorno, ma adesso non è tempo di stare a guardare il cielo. Non bisogna ancora una volta occuparsi delle cose religiose. Adesso bisogna camminare, no? Bisogna avere la forza dello Spirito Santo, no? E qui c'è la terza grande questione che costruisce il nostro incontro con il Signore, no? Un'eccedenza, una pratica, ma la terza è quella più dura, ed è un'assenza. Noi abbiamo costruito una grande riflessione negli ultimi 15 secoli, teologicamente, eccetera, eccetera, sulla teologia della presenza, no? C'è dei motivi storici, eccetera. Noi diciamo Gesù è qui, Gesù è con noi, Gesù è con noi nell'Eucaristia, non vi lascio fino all'ultimo giorno, cioè, tutte cose verissime. Ma ancora una volta, no, come sempre succede agli umani, oscilliamo, esageriamo troppo da una parte e dall'altra. Abbiamo molto insistito sulla presenza, dimenticandoci che è uno strano tipo di presenza. Gesù è con noi, sì. In che senso? Cioè, nel senso che non è che lo incontro, che apro la porta, buongiorno. Né che la presenza eucaristica sia così autoevidente, no? Gesù è con noi, se io in una relazione con lui lo sento presente, no? Ma è una forma di presenza che dobbiamo imparare, no? Come quando muore qualcuno che amiamo, no? Sappiamo che che non è perduto per sempre, ma non ci è mai capitato con quella persona lì, di dover imparare a sentirlo presente nel modo misterioso in cui si è presenti senza un corpo. Ed è per questo che di fronte a qualsiasi lutto, anche se uno crede alla vita che continua e lo sa, c'è un tempo di stordimento, perché bisogna rimparare delle presenze che non passano più per le cose per cui per tanti anni della nostra vita sono passate, per i gesti, le parole, gli atteggiamenti, comprese le ripicche, le difficoltà a capirsi, eccetera, che ci hanno detto che l'altro c'era, che l'altro era lì, e che ci hanno detto, per uguaglianza o per distanza, che ci voleva bene, che gli stavamo a cuore, che eravamo presenti alla sua vita. E imparare tutto un altro linguaggio, tutta un'altra grammatica, non è cosa da un giorno. Il dolore ha il suo tempo. Il dolore non è il sinonimo della disperazione. Uno ha speranza e ha lo stesso dolore, no? Perché il dolore è la fatica che si fa a imparare un altro linguaggio, altri gesti, altri modi, e non si imparano in un giorno. E per molto tempo i gesti, la grammatica, le cose che ti hanno detto per anni la presenza di coloro che ami, poiché oggi non te lo dicono più, ti fanno impressione, perché quelli sapevi come funzionavano, no? E quegli altri non lo sai ancora. Da questo punto di vista, diciamo, abbiamo poco riflettuto sull'assenza, e questa cultura in cui siamo, che non ci aiuta in questo, nel senso che è una cultura appunto della presenza e della visibilità, esiste solo ciò che si vede, no? Non ci aiuta a trovare la grammatica di come si vive con un'assenza. Ma forse noi credenti dovremmo cercare di impararlo, perché noi siamo in un tempo in cui, aperte virgolette, in un certo senso ovviamente, Dio non c'è, chiuse virgolette, no? Non c'è nel senso che non lo incontriamo come un rabbi o un maestro sulle strade, che non compie miracoli coi gesti, col fare il fango, con l'imporre la mano, col dire una parola potente, no? Non lo incontriamo così, ma non per questo pensiamo che non faccia più miracoli, che non insegni, che non sia sulle nostre strade, che non ci accompagni. Ma dovremmo ricostruire la grammatica del suo modo di essere presente. E certamente ne abbiamo un filone molto chiaro, che è quello della liturgia, che è l'unico, come dire, luogo certificato di una presenza, ma che guarda caso ha una grammatica propria, che non è la grammatica della vita quotidiana, e che certe volte ci fa un po' problema, no? Usciamo da una messa e diciamo, vabbè, e che differenza c'è rispetto a quando sono entrato? Cosa è successo? Niente. Perché con la grammatica di che cosa è successo, forse non è davvero successo niente, perché c'è un'altra grammatica. Quello che i due uomini vestiti di bianco dicono ai discepoli, perché rimanete a guardare in alto, è esattamente questo. C'è da imparare un'altra grammatica, che è quella dell'assenza. La fede segue un'altra grammatica. Concludo, perché mi sono già allungata veramente troppo. Allora, mi sembra che a conclusione di tutto questo lungo percorso, l'immediatezza dell'incontro dell'esperienza del Signore, di cui andavamo in cerca, superando l'idea di io sento nel mio cuore c'è questo movimento emotivo, ma andando più in profondità nella dinamica di un incontro che è lo spessore dell'esistenza, ci viene detto da Luca, deve vedersi attraverso tre cose, che ho chiamato con queste tre parole molto moderne per farle vedere, ma se volete poi ve le traduco anche in antico, cioè sono cose che i cristiani hanno sempre saputo: l'eccedenza, la pratica e l'assenza. Noi viviamo come coloro che sono appoggiati fuori di sé, noi viviamo come coloro che sanno che le cose contano ma non sono assoluto, e che le cose sono il tessuto dell'eternità. Noi viviamo come coloro che sanno abitare un'assenza. detto in antico, no? Cioè, il linguaggio classico della teologia diceva i cristiani vivono per grazia, diceva, che i cristiani si vedono dalle opere buone e diceva che i cristiani sperano in una vita dopo la morte, nella resurrezione. Questa è la traduzione antica, ma che spero così si vede meglio cosa vuol dire, che non è solo una frase, una dottrina, no? Un contenuto. Dice, tu credi nella risurrezione? Io sì, io invece nella reincarnazione, no? C'è questo mazzo di carte, cosa credi? Scegliamo, questa mi sta simpatica, mi convince, no? Non è questo il problema, no? Il problema è una vita conformata, no? E convincente rispetto a questa cosa qua. E con questo mi fermo. Certo che sì. Onestamente non capisco molto la connessione del tuo ragionamento, nel senso che infatti non a caso hai sostituito desolazione con depressione. Sant'Ignazio parla di desolazione, non di depressione, ma... No, non hai sbagliato, hai fatto un lapsus che dice cosa pensi tu e come hai ascoltato le cose che ho detto. Cioè, hai sovrapposto un quadro di lettura che è quello che hai tu nella testa rispetto a una cosa che io ho detto, no? Io non ho detto che Dio dà la forza come se fosse il Valium, cioè che distribuisce a pioggia e niente di male può accadere. Io ho detto che in un percorso credente, noi sappiamo che Dio dà la forza, che poi riusciamo ad averla tutti i giorni e tutta quella che serve è un'altra questione. E poi se tu mi stai dicendo, se io penso che, come dire, che le persone si drogano, sono depresse o si suicidano perché non hanno la forza, la risposta è no, no, io non penso questa cosa, penso che la vita è complicata e che avere tutta la forza che serve è una questione molto seria e che io posso al massimo forse intuire per me quale forza mi serve o mi servirebbe. Non oserei mai dire qualcosa sul mistero di un altro. Il mistero di ciò che accade a chi nella sua vita ha o non ha la forza e sceglie o non sceglie di comportarsi in alcuni modi e mettere in relazione questo e decidere che uno che si è suicidato perché non aveva la forza non compete veramente a me. Noi siamo secondi. A malapena so qualcosa di me. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, appunto, già su di me avrei dei dubbi interpretativi, ecco. Figurarsi sugli altri, no? Perché il mistero di ciascuno di noi è davvero un capitolo 1 che sta solo in mano di Dio. Anche io a me stessa sono un mistero, figurarsi gli altri. Marco, poi sì, una alla volta.
Sembra provocante che un insieme di incontri che parla dell'incontro finisca con la parola assenza. E la domanda è questa, ma perché Dio non si fa vedere?
Questa è la domanda che mi ha fatto anche la Fon. La mia spiegazione rimane sempre la stessa, non so fino a che punto convincente, appunto abbiamo a lungo discusso con il nostro comune amico, Padre Lafon, e lui dice che non è un buon ragionamento, ma io per adesso non ne ho un altro, quindi vi do quello che ho. Io credo che come ci hanno insegnato le nostre nonne, a noi donne, seduce di più fuggire che mostrarsi. Io credo che Dio abbia proprio un comportamento seduttorio, detto, adesso l'ho detto con un'immagine, cioè Dio non si mostra nel senso di non è evidente, perché che gusto ci sarebbe? Perché Dio non è solo giusto e buono, ma è anche un esteta, cioè ama la bellezza, no? E la bellezza è un gioco seduttorio, no? L'autoevidenza non fa innamorare nessuno. Perché che gusto ci sarebbe a cercarlo, a scoprirlo, a abitare la sua assenza, a dire finalmente sei tornato, se non fosse stato via. Allora, lo dico con un'immagine, però credo che dietro c'è una sostanza anche sistematica, e cioè l'idea è che il desiderio è figlio dell'assenza, non della presenza. E Dio vuole che noi lo desideriamo. Il padre Lafonda, buon tomista, obietta dicendo: ma Dio non ci può chiedere un desiderio assoluto. Noi non abbiamo un desiderio assoluto, no? Ma infatti poi Dio ogni tanto un po' si mostra. Cioè, quel tanto che serve per non perderci per strada, no? Ma il desiderio di Lui non può nascere dalla presenza di Lui, perché sennò è il compiacimento di Lui. Deve nascere dall'assenza di Lui. E Dio ama il desiderio.
Il versetto 3, passione, contrapposizione libro e passione. Si può approfondire un po' questo?
Sai, se Luca avesse detto si è mostrato vivo dopo la sua morte, questa cosa riguardava solo Gesù. Perché noi, dopo la nostra morte, siamo vivi nel mistero di Dio, ma rispetto alla storia non lo siamo più. Ma lui invece dice, contrappone il correlativo, diciamo, tra vivo e passione, cioè traduco la fatica, cioè, e dall'altra parte infatti c'è la forza, riceverete forza, no? Cioè siamo capaci di essere vivi attraverso e dopo la fatica? Questo è il nostro, è il problema dei cristiani, non essere buoni o giusti o corretti, ma rimanere vivi. E chiunque abbia compiuto i 13 anni sa che ce ne va già abbastanza, poi buoni diventa un optional, perché poi se uno è rimasto vivo poi gli riesce anche di essere buono, ma il problema è rimanere vivi, no? Non so se è più chiaro. Tutto quello che ci siamo detti nei 7 incontri precedenti, no, davvero, cioè un po' il disegno fatto proprio nel percorso, no? Vivi vuol dire proprio all'altezza della propria felicità possibile, per usare l'espressione che usavo prima. Voi potete continuare a pensare alle domande, io devo fare una telefonata che era quella di prima, che era urgente, ma torno se volete.